Allora, intanto volevo dire che dedico questo studio alla memoria della mia cara mamma che con la libra fa, Yolanda Caracqua Concello di Segni, Melania De Tatino Co, il cui anniversario della scomparsa sarà stato mercoledì sera, e quindi dedico a mamma questo studio. La quale mamma mi ha insegnato tanto sul valore della Peshwa e su come migliorare le nostre azioni e le nostre attitudini. Allora, l'argomento è la Peshwa. La Peshwa, o ritorno a Dio, così come vogliamo chiamarlo, esige inevitabilmente l'aiuto del cielo, di HaKadosh Baruch Hu. E quindi questo è quello che in effetti noi recitiamo, per favore avete il Siddur, aprirlo all'Amidah di Shachrit, di Mincha o di Arvit, dei giorni feriali, esattamente alla quinta Perachà. L'Amidah, come sappiamo, si divide in nelle tre Perachot iniziali, che sono di lode, a Kadosh Baruch Hu, nelle 13 centrali, che sono di richiesta, e nelle ultime tre di ringraziamento. La Berachà su cui voglio soffermarmi è la seconda delle 13 centrali di richiesta. Ashivenu avvinu l'Eterateha. Vedabekenu benitzvoteha, vekardenu malkenu la'avodateha, vehazirenu b'tshuva shlema lefanecha. Baruch ata Hashem, harotze b'tshuva. Che cosa vuol dire? Ashivenu avinu l'etorateha, facci tornare, la radice è quella di teshuva, facci tornare, o nostro padre, alla tua Torah, vedabekenu benitzvoteha, e attaccaci alle tue mitzvot, quindi attaccaci proprio come una colla, che noi possiamo non distaccarcene. Ve carvenu malkenu l'avo da terra, e avvicinaci, o nostro re, al tuo servizio, al tuo culto. Ve acadirenu itzuvash le male fanecha, e facci tornare, facci fare una teshuva shelema, una teshuva integra, una teshuva intera, una teshuva completa, le fanecha, davanti a te. Baruch Ata Hashem, Harotze Bitshuva. Benedetto tu sia che Harotze, che vuole, che gradisce la Bitshuva. Allora, la prima parte del mio studio verte proprio su questa Berachà, che è una Berachà che ci dà un primo monito, cioè quello dello studio. Con le parole Ashivenu avvinu l'etorateha, cioè facci tornare alla tua Torah. Che cosa vuol dire facci tornare alla tua Torah? Fai in modo che noi torniamo al tuo studio, allo studio della tua legge, di quello che tu hai pensato per noi che fosse bene studiare. Quindi la Berachà ci sta dicendo sostanzialmente che è proprio la conoscenza della Torah e della verità che serve ad indicarci il cammino della Teshuva, cioè per ritornare a Kadosh Baruch Hu. Quindi la morale e la fedeltà, secondo Munch, secondo Eli Munch, sono precisate dalla conoscenza del vero, e parimenti la via della morale rischia di essere erronea quando non è supportata da sapere e da discernimento. Non a caso, infatti, la Berachà che precede questa di cui stiamo parlando è Atachonelle Adam Da'at. Se voi vedete nella Tefillà, noi che cosa chiediamo in questa Berachà che precede Ashivenu? Chiediamo sostanzialmente che HaKadosh Baruch Hu ci conceda l'intelligenza, ci conceda il segno, ci conceda il discernimento e ci conceda tutto quello che serve per applicarci bene nello studio della Torah. Questa frase, tra l'altro, Ashivenu, Hashem Elecha, Ashivenu, Hashem a qua diciamo a Cileno Vino della tua terra, facci tornare alla tua Torah. Ma noi questo concetto lo ripetiamo anche ogni Shabbat e ogni Moed, dopo aver riportato il Sefer nella Rona Kodesh, noi cantiamo Ashivenu Adonai Elecha Venashuva, cioè facci tornare, o Signore, a te, Venashuva, e se tu ci fai tornare, noi torneremo. Cioè, quindi dacci la possibilità, l'opportunità di farlo. Kadeshi Amenu Kekeden, rinnova per noi i nostri giorni Kekeden, come un tempo, come antica vita. Quando l'uomo è animato da una sincera volontà di Teshuvah, a Kadosh Baruch Hu non fa altro che aiutarlo in questo suo percorso. Metayim lo nashamai, lo si aiuta dal cielo, dall'alto, ilemala. E a questo proposito c'è un insegnamento di Rabbi Issa, che parte da un verso dello Shir HaShirim, del Cantico dei Cantici, capitolo 5, verso 2, in cui praticamente l'amato vuole andare a trovare la sua amata e le dice: Pitchili achoti, raiati, yonati, tamati. Aprimi, apri la porta. Lui batte alla porta e le chiede di aprirle. Quindi aprimi, apri per me, pitchili achoti, sorella mia, raiati, amica mia, yonati, colomba mia, ve tamati, e o mia perfetta. Quindi diciamo che Dio dice parimenti: apritemi, pure voi aprite, pure voi popolo di Israele dovete aprire. Che cosa dovete aprire? Apritemi un varco stretto come la cruna di un ago, piccolo piccolo, stretto stretto. Voi apritemi quello ed io aprirò per voi un varco largo dove potranno passare cose enormi. Anche nel Untanet Ofer, che è un piyut che noi recitiamo durante il Musaf di Rosh Hashanah e di Kippur, nella parte centrale, quando c'è scritto Utsuva, Utsila, Utsdakama, Avirin e Proazera, scusate, e la Teshuva, cioè il ritorno, la Tefillà e la Tzedakà, hanno la forza di annullare i cattivi decreti contro di noi, eccetera, eccetera, si lo fa forse molto a me, perché tu, a Kadosh Baruch Hu, non desideri la morte del peccatore. Quindi a Kadosh Baruch Hu vuole sostanzialmente che noi torniamo, che noi viviamo, tanto è vero che continua, che in le shuvot mi talfo, da chaya, ma non vuole, tu non vuoi, non desideri la morte del peccatore, che tra l'altro è molto interessante che il testo lo chiami Met in ebraico non vuol dire peccatore, Met vuol dire morto. Quindi ci lota spostare è morto a me, perché tu non desideri la morte del morto. È come se il peccatore, poi la traduzione libera dice il peccatore, come se il peccatore nel momento in cui fa le sue trasgressioni, fa le sue averot, è come se morisse in un certo qual senso qualcosa dentro. Quindi a Kadosh Baruch Hu non vuole la morte del peccatore, ma del morto, ma è il suo tornare sui suoi passi e che possa vivere. E tu, a Kadosh Baruch Hu, aspetterai fino al giorno della tua morte. In Yashu, Miyat Kadelo, se lui farà Teshuva, se tornerà, Miyat Kadelo, tu che cosa farai? Immediatamente lo accoglierai. Veata Yotam, e tu li hai creati, tu sei il loro creatore, tu li crei. Veyodea Yotam, e conosci il loro istinto. interessante anche qui, Yotzer, Yotzram, colui che crea, e che ha la stessa radice di Yesser, di istinto. Quindi, colui che crea conosce il loro istinto, delle persone. Chi è la carne già? Perché loro sono fatte di carne e sangue. Tornando a bomba, alla Berakha, alla nostra Berakha, chiediamo noi a Kadosh Baruch Hu, quindi, che sia proprio lui ad aiutarci a completare la strada del ritorno, facendo in modo appunto che la nostra Teshuvah sia una Teshuvah completa, integra, intera. E questa Teshuvah Shlema non è preclusa a nessuno. A questo proposito voglio leggervi mi è capitato tra le mani Shabbat, un quarto Rav di Rav Somer, su pagine ebraiche, che riguarda la colomba, siamo nel Bereshit, no? E quindi la colomba, no, in Bereshit, no, scusate, Noach, comunque nel Sefer Bereshit, e la parasha di Noach si parla appunto del diluvio universale. E il Mabul, dopo il Mabul, che cosa fa Noach, che cosa fa? Fa uscire la colomba. Vi leggo, La colomba era già partita per la medesima missione 7 giorni prima, ma era tornata indietro immediatamente. Questa volta ritornò sul far della sera con un ramo d'ulivo nel becco. La scorsa un'altra settimana, Noa la inviò per la terza volta ed essa non tornò più. Questo voleva dire appunto che la terra stava cominciando ad asciugarsi. Prima della colomba però, Noa aveva mandato il corvo. Un corvo. Narra il Midrash, un Bereshit Rabba, che questo uccello si risentì per essere stato scelto. Accusò addirittura Noa di volersi disfare di lui perché apparteneva alle specie impure, quelle di cui è proibita la consumazione e che non sono accolte in sacrificio. Tu mi odi, come il tuo padrone mi odia. Nonostante il corvo accennasse a sua volta di voler tornare nell'arca, perché i tempi del dopo diluvio non erano ancora maturi, Noa non lo voleva riprendere. Tanto benedetto gli sia, a convincerlo. E gli disse, accoglilo, perché verrà un giorno in cui il mondo avrà bisogno di lui, avrà bisogno proprio del corvo. Infatti, molti secoli dopo, quando il profeta Elia punì il malvagio re Ahav, privandolo della pioggia, e dovette nascondersi presso il torrente, Cherith, furono proprio i corvi a portargli da mangiare 2 volte al giorno, per ordine di Akadosh Baruch Hu. Il corvo, animale crudele verso i suoi stessi figli, al punto di astenersi dal nutrirli, come dice un verso dei Tehillim, diede una lezione di sensibilità al profeta Elia. Non si può far morire la gente di sete. Ma diede una lezione anche a Noa. Non si deve respingere nessuno. Anche il più reietto può fare Teshuvah. È interessante, poi Rassomer dice, questo era il Midrash, è interessante perché Rassomer dice che il verbo shuv, il verbo tornare, da cui viene appunto la parola Teshuvah, è presente molto spesso in questo frangente. E non soltanto nel senso di tornare nell'arca, non tornare nell'arca di Noè, ma proprio nel senso figurato del termine, cioè tornare spiritualmente, quindi fare Teshuvah. Quindi, dice Rassomer, tanto il corvo che la colomba ci insegnano la Teshuvah, ma si tratta verosimilmente di 2 forme diverse del medesimo processo. Il corvo rappresenta piuttosto quella che i nostri maestri chiamano Teshuvah per timore. È vissuta come per imposizione, e in quanto tale è sofferta. Anche il suo esito è più modesto, le colpe volontarie si trasformano in semplici errori. Diverso invece è il caso della colomba. Essa simboleggia l'amore per Dio, tanto che molti poeti di Israele, e tra essi anche l'autore di una delle Selichot, adoperano la metafora della colomba per indicare appunto il popolo di Israele. Grande è la Teshuvah per amore, che ha la forza di trasformare le colpe volontarie in meriti. Così dice il Trattato di Yom Kippur. Okay. Quindi praticamente nessuno è escluso dalla Teshuvah. La Torah viene chiamata Morashat Keilat Yaakov. Nel verso in Besot HaBerachah, che è l'ultima parasha della Torah, al capitolo 33 verso 4, dell'ultimo sefer di Devarim, in quest'ultima parasha noi leggiamo al verso 4, all'inizio della parasha, una frase, un verso, che è molto interessante. Torah si balano Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Torah si balano Moshe, cioè Moshe ci ha comandato la Torah. Morasha Keilat Yaakov. Questa Torah è un'eredità, diciamo, un possesso speciale, un'eredità della comunità di Yaakov, del popolo ebraico. Tra l'altro questo è interessante che questo pasuk, dicono i nostri maestri, che deve essere una delle prime cose che deve essere insegnata a un bambino piccolo. Quando sta per cominciare a parlare, la frase iniziale che gli si deve insegnare è Torah si va l'anu Moshe, così a memoria, Morasha Keilat Yaakov. Anche nella Kriyat Shema, nella lettura dello Shema della notte, della sera, prima di addormentarsi, si dice tutta insomma, la parte dello Shema, poi la Berakha, eccetera, si conclude dicendo Torah si va l'anu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Quindi è una frase importante. E perché dicono i nostri maestri la deve imparare a memoria il bambino, pur senza capirla? Perché successivamente, facendola sua, impararla a memoria, quindi introiettandola, lui sarà in grado successivamente nell'età della ragione di comprenderla. Il Midrash su questo verso, anzi su questa seconda parte, Morasha Keilat Yaakov, dice questo è simile ai figli di Israele, questo è simile al figlio di un re che in gioventù fu esiliato per essere condotto in una contrada lontana. Egli potrà ritornare senza vergogna, anche dopo lunghi anni di assenza, perché il luogo che raggiungerà fa parte del dominio della sua eredità, quindi è suo, lo conosce. Perciò non si dovrà vergognare di tornare, anche se ne è rimasto esiliato per tanto tempo. Nello stesso modo, la similitudine è, l'uomo che ha studiato Torah e se ne è allontanato per qualsiasi motivo, potrà ritornarci sempre, continuamente. E non sarà considerato come un estraneo nei suoi riguardi. Egli non dovrà vergognarsi perché la Torah, appunto, è il suo patrimonio. È quello che lo contraddistingue. È un qualcosa che fa parte del nostro DNA. E non possiamo liberarcene così facilmente. Per questo viene detto, Ascivelo avvino le terra. Facci tornare, o nostro padre, alla tua Torah, perché a Kadosh Baruch Hu appunto è sempre pronto ad accoglierci, proprio come un padre che ha lasciato in eredità ai suoi figli ciò che possiede di più prezioso. E mentre Torah, come ho detto prima, è sinonimo di studio, Avodah, che sempre nella stessa Terachà. Le Carbeno Malkenu la Avodah Terachà, avvicinaci con nostro re alla tua Avodah, al tuo servizio. Quindi, mentre la Torah è lo studio, la Avodah è proprio l'adempimento delle mitzvot. Proprio la pratica. E noi sappiamo che il servizio divino per eccellenza è quello il cui comandamento è compiuto in quanto mitzvat melech, per ordine del re. Quindi, senza alcun interesse, noi lo facciamo le mitzvot perché la Kadosh Baruch Hu ce l'ha ordinato e basta. Poi possiamo pure capire perché, però intanto le facciamo perché Cristo a Kadosh Baruch Hu ha voluto per noi. Per quanto riguarda invece l'ultima frase, l'ultima parte della Berakha, Berakha direno che ci vuoi le male famiglia, cioè facci tornare con una teshuva shelema, con una teshuva completa davanti a te, le fanecha. Il Munk insegna quanto riportato in Yalkut Hoshea. Quando un uomo è stato offeso in pubblico, che cosa deve fare? Cioè, è stato offeso in pubblico da un'altra persona. Questa persona che ha recato l'offesa deve di nuovo convocare i testimoni dell'umiliazione e chiedere perdono, chiedere scusa. Questo noi sappiamo, abbiamo studiato tante volte, in tutti questi giorni abbiamo ripetuto e ripetuto, che appunto questi sono i cardini, diciamo, della Teshuvah, del Vidui, della confessione delle colpe e della Teshuvah. Quindi non diciamo nulla di nuovo. Però, quando Akadosh Baruch Hu invece è stato offeso, bestemmiato, ingiuriato sulla pubblica piazza, nella pubblica piazza, egli stesso si rivolge a questo punto al peccatore, alla persona che ha trasgredito, e gli dice: basterà che tu ti penta davanti a me, solo con me, ed io rosserò il ciuvà, gradirò il tuo pentimento. Cioè tu singolo ti penti con me, senza bisogno di testimoni. Noi, come sappiamo benissimo, non abbiamo intermediari che possano concederci il perdono di Akadosh Baruch Hu, ma parliamo noi con Akadosh Baruch Hu direttamente. E quindi questo basta Akadosh Baruch Hu. Tanto è vero che nella Berakha è scritto davanti a te. Cioè, una cosa che riguarda me, singolo, e te, a Kadosh Baruch Hu. Abbiamo detto che a Kadosh Baruch Hu è a Rotsè di Tshuva, no? Che vuole il pentimento, gradisce il pentimento. Ma proprio di tutti? Abbiamo sentito a questo proposito la lezione di Rav Roberto Della Rocca qualche settimana fa. E io invece voglio soffermarmi su un passo che abbiamo letto Shabbat scorso, che abbiamo sentito dalla voce impeccabile del nostro Hatam Reshit, che ha letto egregiamente, a cui rinnovo ancora il mio magalto, ovviamente anche al Hatam Torah, ma il Hatam Torah aveva letto alla fine della Torah. Io invece voglio soffermarmi su Bereshit. E nella parasha di Bereshit voglio soffermarmi sul passo che riguarda Caino. Caino, come è noto, uccide il fratello Abele. Non sappiamo, la Torah non ce lo racconta, per quale motivo avranno litigato su qualcosa. Ci sarà stato un contendere. Però la Torah ci tace questo diverbio. Diverbio talmente grave che poi va Yaakov, no? Si alza Caino e uccide suo fratello Abele. Cain è una figura molto controversa per quanto riguarda la sua teshuva. È stata fatta o non è stata fatta? È stata una teshuva shlema, completa, integra, o è stata una teshuva per finta? Come fra l'altro sostengono molti dei nostri commentatori, e come sostiene il Midrash Tanhumah. Ci sono varie interpretazioni. Una che sicuramente esce fuori dal coro è quella dell'amorà, no della morà, ma del apostrofo amorà. L'amorà è il maestro della Gemara. E quindi l'insegnamento che ci riporta l'apostrofo amorà, Rabbi Hananan, Hananà Bet Bar Yitzchak, che attribuisce a Caino, a Cain, la scoperta della Teshuvah. Cioè non solo, non è che ha fatto Teshuvah come si deve, ma lui addirittura è quello a cui viene attribuita la Teshuvah in generale. Cioè come è nata la Teshuvah? Cain. Dopo aver ucciso Abele, Caino ovviamente viene punito da capo suo Rucù. Qual è la punizione che gli viene data? Gli viene detto na vanav tirvare, ramingo e vagabondo sarai nella terra. Che cosa vuol dire questo? Che tu non troverai terra che ti allocchi, come si dice in giudaico romanesco, no? Non troverai pace, non troverai riposo. Dovunque andrai, sarai cacciato. Dovunque cercherai di costruire, non ti sarà permesso. Sai, è una punizione lo aleno terribile. Terribile. Il fatto di non avere un posto fisso dove poter sviluppare il proprio essere, e non solo il proprio essere, ma anche quello di quelli che dovranno arrivare. Cioè è un qualcosa che, no? È una punizione secondo me terribile. E a questo punto, dopo che Akadosh Baruch Hu gli ha dato la punizione, Cain si risente. Dice, ma scusa, dice, ma io come faccio? Qualsiasi persona che mi incontrerà mi potrà uccidere. Se io non avrò un posto dove possa stare, dove possa risiedere, qualsiasi persona che mi troverà mi potrà uccidere. Queste persone non esistevano, perché c'erano soltanto Adam e Eva, padre e madre, che ovviamente non avrebbero potuto ucciderlo. Lui però pensa alle fiere, agli animali. Loro non sanno, prima io avevo il dominio su di loro, ma dopo la corsa questo dominio è cessato un po'. Quindi potranno prendermi, adocchiarmi e finirmi. Allora cosa sono quelli che dicono? Bene, ok, pensate. Gli mette un O, un segno, quindi chiunque uccida Cain prima della settima generazione sarà punito. Ok? Chiaro? Ok. A un certo punto però, c'è scritto appunto Vayatem Hashem le Cain Ot e mise un segno. Hashem pose un segno a Cain affinché chiunque lo incontrasse non lo colpisse. A questo punto che cosa è scritto? Vayetze Cain Milisne Hashem. E uscì Cain, mi ne ascende al cospetto di Dio. Cioè, che cosa ha fatto Cain? Se n'è andato. Ha lasciato a conoscere Rupo. Su questo vagliette Cain, il nostro Amorà, di cui parlavo prima, Rabbi Hananà Bar Yitzchak, dice questo Vayetze Cain, che solitamente è interpretato dai Chachamim, dagli Amoraim in generale, in modo negativo, cioè questo se n'è andato, che vuol dire se n'è andato Cain dal cospetto di Dio? Vuol dire che probabilmente era scontato, insomma un po' vorioso. Con finta umiltà, dice Rashi, lui se ne va con finta umiltà, credendo di poter ingannare a Kadosh Baruch Hu. Quindi pensate dove gli arriva il cervello a Cain, pensa addirittura di poter ingannare Hashem. Quindi fa finta, diciamo. E quindi questo va a dire Cain, che solitamente è interpretato, ripeto, negativamente, invece Rabbi Hananan Bar Yitzchak lo interpreta positivamente nei confronti di Cain. Le sceva il lode per logarlo. E su che cosa si basa la sua interpretazione? Su un altro verso, troppo complicato? Capite? Su un altro verso che è che si trova in Shemot e che riguarda tutto un altro contesto. Il contesto è Mosè ha una grossa riluttanza ad accettare il ruolo che a Kadosh Baruch Hu gli vuole dare. Qual è questo ruolo? Di andare a liberare gli ebrei dall'Egitto. Mosè comincia a dire: no, io non sono in grado, non sono pronto, non ce la faccio, io non so parlare, non sono bravo, non so parlare in pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto a Kadosh Baruch Hu si spazientisce un po', si arrabbia e dice al capitolo 4 verso 14 di Shemot: allora Aaron Achicha, ecco, c'è tuo fratello Aaron, eccetera eccetera, appunto, continua il verso, inne buio celicratelcha, ecco lui esce, vaiete, di Cain, esce verso di te, quindi ti sta venendo incontro a te, verrà acha e ti vedrà, e gioirà nel suo cuore. Allora, che cosa parla di Hananan Bar Yitzchak? Dice, vaiete Cain, e uscì Cain, vaiete in Shemot, vaiete chi? Aaron. Cosa fa Aaron nei confronti di Mosè? Appena lo vedrà, lui gioirà. Quindi, quindi questo uscire fuori è sinonimo in un certo senso di gioia. Ok? E per che cosa gioisce invece, secondo Rabbi Hananan Bar Yitzchak, Caino? Per la teshuva che ha fatto e che a Kadosh Baruch Hu ha, scusate, sto litigando con mia teshuva, dovrei far bene come Moranna che ci mette il cappello. Allora, quindi per che cosa deve gioire Cain? Vaiette Cain, quindi uscì Cain, dice la Bibbia Hananan Bar Yitzchak, gioisce Cain, per che cosa deve gioire? Per la teshuva che lui ha fatto e che a Kadosh Baruch Hu ha accolto, lo ripeto. Ed è per questo che probabilmente Cain è felice. Ma gli c'è Cain, mi rifrea Hashem. E dal momento che lui ha fatto teshuva, a questo punto a Kadosh Baruch Hu pure fa del suo. Apritemi un varco stretto come una pruna di ago, come ho detto prima, e io aprirò per voi un varco larghissimo dove potranno passare cose enormi. A questo punto Kadosh Baruch Hu pure lo aiuta. E che cosa fa? Gli diminuisce la pena. Ma come gli diminuisce la pena? Sì, gli diminuisce la pena. La pena qual era? La punizione qual era? Nabanati e pare, tu sarai tremendo e vagabondo nella terra. Ma visto che vai e c'è Cain, uscì Cain, quindi hai fatto che ci va, che cosa succede? Dopo Vayetze Cain, quindi fine Hashem, il verso continua e dice Vayeshe de Eret Nod Kidmat Eden, risiedette, come risiedette? Risiedette nella terra di Nod. Nod, Nad, Nava, Nad, nella terra di Nod, stessa parola, che si trova ovviamente di Eden, del giardino dell'Eden. Allora, ma come? Qua c'è una contraddizione. Carlo solo qui ha detto, Nava, Nad, Ietare, sarai namingo e vagabondo. Non troverai terra che ti allochi, ok? Poi, vagliette cai, e vagliesce, stesso verso, non un verso diverso, stesso verso, la continuazione, vagliesce, veere, no. Come a dire, tu dovrai essere vagabondo, e lo fa poi richiedere in una terra che si chiama Vagabondina. Prendo questo, diciamo, questo gioco dei nomi carini, dal mio maestro Gabriel Levi, che si diverte moltissimo con questi giochetti di nomi. Quindi lui è vagabondo, deve essere vagabondo, e risiede però in una terra che si chiamerà Vagabondina. Allora, a questo punto, Rabbi Yehoshua ben Levi spiega questa contraddizione in questo modo. Cain aveva solo pregato. Cioè, in che modo aveva fatto Yeshua? Aveva fatto un copito Yeshua. Aveva solo ed esclusivamente pregato. Fatto che figlia, basta. E allora lui gli dice, caro Cain, se tu avessi fatto che Shuvah completa, io ti avrei annullato completamente la punizione che ti avevo inflitto. Ma visto che tu hai solo pregato e non hai fatto una Shuvah completa, cioè non hai fatto molto di più per tornare a Kadosh Baruch Hu, io te ne cancello metà. Quindi il na ramingo è cancellato, no scusate, il rimane, viene cancellato invece il nad, na da nad, ramingo e vagabondo, tant'è vero che la terra dove risiederà si chiamerà Vagabondina, ok? Quindi questa parte gli rimane, è chiaro? Cioè gli dà soltanto metà punizione, perché? Perché ha fatto una teshuva a metà, ha pregato e basta. E la lezione però Cain l'ha imparata, perché il primo figlio che gli nascerà, dopo al terzo successivo, come si chiamerà? Hanoch. Hanoch viene dalla parola chinuch, educazione. Hanukkah, anche dalla radice Hanukkah, inaugurare, inaugurazione. Quindi questo figlio si chiamerà Hanoch, educato. Ma poi Cain ha imparato la lezione a tal punto che la Torah ci dice Vai Boneir. Cioè lui cosa fa? Costruisce una città. Ma come? E come si chiamerà questa città? Sempre no, educatina. Quindi, educato, il figlio, educatina, la città che è al nome del figlio. Che cosa vuol dire tutto sto? Questa cosa, questo ragionamento. Che la Teshuvah ha una forza talmente grande, a volte anche prepotente, che addirittura Kadosh Baruch Hu torna sui suoi passi, cancella, resetta e dà l'opportunità anche ai nostri eredi, Hanoch, di essere educati alla retta via, educati alla Torah. Cioè non solo noi beneficiamo di questo di questa Teshuvah, ma anche i nostri posteri. Ok? E che poi, tra l'altro, ci permette anche di Boneir, di costruire una città, di costruire, di intraprendere, di tessere rapporti sociali, rapporti col prossimo, che debbano essere però equi e sani. Ma, caro il mio pubblico, secondo Rav Soloveitchik, nel suo libro Al Hatshuva, sulla Teshuva, il chet, cioè il peccato, la colpa, la trasgressione, produce immancabilmente due effetti. Primo effetto, il peccato, cioè la trasgressione, mechayev, che vuol dire mechayev? Vuol dire rende il peccatore debitore. Lo rende passibile di punizione, questo vuol dire. Cioè, noi pecchiamo, sappiamo che ci meriteremo qualcosa. Due, secondo effetto che produce, è che il peccato, cioè il chet, metta a me. Che vuol dire metà me? Rende la persona che lo compie impura. Cioè ne deturpa il suo stesso essere e la allontana da Kadosh Baruch Hu. Rav Soloveitchik dice che la semplice Teshuvah, con tutti i suoi passaggi, li conosciamo bene, abbandono della colpa, proponimento di non fare più, eccetera, 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 può ottenere ed ottiene la sospensione della pena, l'eliminazione del chiur, dell'addebito, può ottenere ed ottiene la kappara, l'espiazione, l'assoluzione e l'espiazione, e di conseguenza anche la riapertura della porta che conduce alla vita futura, questo dice Rav Soloveitchik. Ma non è ancora in grado di eliminare il secondo effetto che abbiamo creato nel momento in cui compiamo una trasgressione, cioè la tumma, questa impurità. Non può ancora essere eliminata la tumma nella quale colui che trasgredisce si è invischiato a volte fino al collo. Quindi per eliminare la tumma, dice Rav Soloveitchik, non basta la semplice Teshuvah. Ci vuole una Teshuvah shlema, completa. Ci vuole la Tevilah, non solo nel mikveh kasher fisicamente, ok? Ma anche dal punto di vista spirituale. Hai ragione, ma t'ho stufato. Non a caso, infatti, nel giorno di Kippur, il Kohen Gadol, dopo aver implorato a Dio il perdono e la kappara per tutto Israele, si rivolgeva al popolo di Israele dicendo un verso che noi continuamente diciamo durante le Selichot, durante le Tefilot di Rosh Hashanah di Kippur, Yechaper Alechem, Yetaer Etchem, Yikol Chatzot Echem, Lifnei Hashem Tisharu, cioè chi va io ma detto che in questo giorno gli Echapera Lechem vi saranno espiati i peccati. Le Taher Etchem, Mikol Chatzot Echem, per darvi la possibilità di fare, di purificarvi da tutte le vostre colpe. Purificatevi al cospetto di Dio davanti a Kadosh Baruch Hu. Come a dire, io con Engadol ho fatto tutto quello che potevo fare, ho offerto i sacrifici, ho detto quello che dovevo dire, ho asperso, ho pronunciato il nome di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Io quindi quello che era nelle mie possibilità l'ho fatto, Adesso però sta a voi, popolo di Israele. Sta a voi. Quindi il resto, cioè purificarsi davanti a casa solo quello dovete fare voi. E per raggiungere tutto questo, dice da solo vecchio che bisogna cambiare vita. Bisogna dedicarsi anima e corpo allo studio della Torah e all'osservanza delle mitzvot. Sempre di più. E questa è la strada, secondo questo grande pensatore, per raggiungere l'eliminazione della tumma, dell'impurità. Noi siamo, come dice Rabbi di Lubavitch, abbiamo una scintilla in noi, una scintilla divina, che anche se è sopita, anche se è coperta dalle ceneri, esiste sempre, cioè, e di punto in bianco si risveglia, si riaccende, ok? E quindi si può arrivare alla tahara, alla purificazione, alla purità il più possibile, riavvicinandosi a Kadosh Baruch Hu. A questo proposito volevo leggervi un midrash, brevissimo. Il rabbi, che si intitola proprio Teshuva, il rabbi aveva lungamente spiegato ai suoi allievi il senso del significato più recondito del Kippur. Aveva anche detto che l'ebreo non può presentarsi davanti al tribunale del Kippur senza un'adeguata preparazione. Una preparazione che gli antichi doni, dotti avevano chiamato Teshuva, e consistente in una piena autocritica dell'uomo e del suo modo di vivere la vita. Chiese un allievo: Rabbi, tu intendi per Teshuvah un pieno esame di coscienza dell'individuo? Come deve realizzarsi questo esame di coscienza? L'uomo, rispose il Rabbi, sia egli dotto oppure un semplice individuo, deve lasciare scorrere davanti a sé gli avvenimenti che rappresentano la storia della sua generazione ed esaminare la posizione da lui assunta nei confronti di tali avvenimenti. Il fatto di giudicare con sincerità, con severità e con onestà la propria posizione rappresenta il punto di inizio della Teshuvah. Chiese un altro allievo: Rabbi, quale sarebbe il punto finale della Teshuvah? Rispose il Rabbi: Teshuvah in ebraico significa anche risposta. Il punto finale è rappresentato dalla risposta che l'uomo darà al Santo dei Santi. Voglio concludere questo mio studio, un po' lunghetto forse, scusatemi, mi sono dilungata un pochino troppo, con un insegnamento di Rabbi Shmuel Bar Nachman su un verso dei Tehillim, Salmo 65 verso 6, dove si dice, ve lo leggo in italiano: facci vedere azioni straordinarie, esaudendoci con giustizia, o Dio della nostra salvezza, in cui confidano le estremità della terra e i mari lontani. I mari lontani è tradotto in ebraico nel testo Veyam Rechokim. Rabbi Shmuel Bar Nachman ha paragonato la Teshuvah al mare. E questa immagine del mare mi è piaciuta moltissimo, intanto perché io sono amante del mare, molti lo sanno, che va da Santa Marinella fino a novembre, a Chedosha, infatti mi dispiace che non ci sia Tarasazzani, perché insomma, e poi perché anche la mia cara mamma, bella mia, dove anima riposa, era amante di Santa Marinella e del mare, in particolare di Santa Marinella. E quindi mi è piaciuta molto questa cosa. Dice Rabbi Shmuel Bar Nachman: Ma hayam hazeh leolam patua? Questo mare è sempre aperto? Leolam? No, scusate. Patuach leolam? Ma hayam hazeh patuach leolam? Questo mare è sempre aperto? Kach Share Tshuva Leolam Pluchim. Così anche le porte della Teshuva sono per sempre aperte. Quindi auguro a me stessa in primis, alla mia famiglia, alla mia nipotina, se Dio vuole, che cresca in Torah e Mitzvot, a tutti i presenti, a tutti noi, a tutto il Tempio, a tutta Israele, che veramente possiamo attuare questa cosa. Sappiamo che a casa Sorokou Noel, nella Tefillah di Neilah, chiude le porte del cielo per quel momento, ma poi in effetti sono sempre aperte, e chiunque volesse potrà usufruire.